mentre ritengo di potervi rinviare al manuale per una ennesima rilettura delle vicende del 1820-1821 in Italia, tenendo presente che in teoria questa storia avreste dovuto già incontrarla più volte nei vostri studi scolastici e universitari, ritengo invece di dover approfondire il problema specifico della Sicilia. Dico questo perché persino trattazioni di storia del Regno delle Sicilie risultano spesso concentrate su Napoli e sfocate per ciò che riguarda quest'isola, che ebbe invece nel Risorgimento italiano un'importanza enorme. Cercherò quindi di inserire in un quadro organico le vicende siciliane, almeno fino alla spedizione dei Mille. Una delle prime osservazioni che dobbiamo fare, l'abbiamo già ricordato, è che la Sicilia era un regno. Quindi, per lungo tempo, il regno delle due Sicilie fu in realtà, come si usava nell'antico regime, l'unione personale sotto un unico sovrano di due corone diverse. Quando, ancora nel periodo spagnolo, nel 500, il Parlamento siciliano, perché la Sicilia aveva un proprio Parlamento, così come Napoli ne ebbe fino al 600 uno proprio, il Parlamento siciliano aveva chiesto al re di Spagna Filippo II di non essere governato, che la Sicilia non fosse governata da stranieri. E l'interpretazione più probabile di questo concetto di stranieri era napoletano. Si poteva accettare il viceré che veniva dalla Spagna o da Milano, ma non si poteva accettare di essere governati dai napoletani. Invece, nel corso dei primi due decenni dell'Ottocento, la storia siciliana ebbe una brusca accelerazione in quanto accaddero avvenimenti importanti. Il re Ferdinando IV, dovette ritirarsi in Sicilia avendo perduto a vantaggio dei francesi il regno di Napoli. La possibilità di conservare ai Borbone la Sicilia era però dovuta all'azione della flotta inglese e quindi fu un governante inglese, Lord Bentinck, una interessante figura di avventuriero, che ebbe praticamente in mano le redini del governo della Sicilia intorno al 1812. E più di sua iniziativa che non su mandato del governo di Sua Maestà Britannica, concesse alla Sicilia una costituzione. E come fece? Prese, l'abbiamo già accennato, prese l'antica costituzione feudale dell'isola che aveva sempre mantenuto l'istituto parlamentare nella sua forma medievale, quindi con una rappresentanza così dei baroni come delle comunità, e lo trasformò in un parlamento, moderno parlamento bicamerale all'inglese. Naturalmente eletto a suffragio censitario. Tuttavia, Ferdinando non accettò mai di governare con questo Parlamento. Non accettò, cioè, di trasformare la Sicilia in un regno costituzionale. Anzi, approfittò di una ambiguità del testo dell'atto finale del Congresso di Vienna, che lo proclamava re delle due Sicilie, il che ancora non era una novità, per assumere invece il titolo di re del regno delle due Sicilie, realizzando di colpo un accentramento amministrativo che faceva di Napoli l'unica capitale del regno e toglieva quindi a Palermo il ruolo, cui essa teneva moltissimo, di capitale. Le conseguenze di quest'atto furono importanti e durature.